Con chi l'ha scoperto?
Un amico, chi lo conosce molto molto bene, perché oggi è a Benevento, ma insomma a Empoli il settore giovanile lo ha quasi direi forgiato lui, Andrea Innocenti. Ciao Andrea, buon pomeriggio, grazie.
Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio.
Caro Andrea, innanzitutto complimenti a te, a poi Marcello Carli, perché sono stati impegnati in questa faticosissima sfida per cercare di centrare la promozione in Serie B. Non è facile, il Benevento sta andando bene, ma insomma c'è un testa a testa col Catania e poi c'è sempre la Salernitana, cioè parliamo di grandi squadre, però insomma il lavoro che state facendo è sotto gli occhi di tutti.
Però mi permetti, Luca, di ricollegarmi a una cosa che ho sentito stavi dicendo, a quella delle tifoserie.
Sì, ti sentiamo.
Se posso vi rubo un attimo.
Certo.
Perché sono d'accordo con Luca, perché vivendo un girone passionale, caldo, di piazze straordinarie a livello di pubblico, noi giochiamo oltre la metà delle partite senza tifoseria avversaria. È veramente una cosa orribile. E questo non è giusto per quello che dicevi te.
Sì, ma guardate, questo è una sconfitta dello sport.
Assolutamente.
Perché non è una sconfitta o della Fiorentina o del Benevento della Cavese o è una sconfitta dello sport che non riesce a garantire a chi ha, che poi non è la maggioranza, è la quasi totalità, vuole tranquillamente andarsi a vedere una partita. Lo ripeto, io ho fatto delle gite bellissime con mio zio, andare a vedere da ragazzo le trasferte è un momento di soddisfazione, divertimento. Non è giusto. E poi gli stadi sono più brutti senza
ma stiamo scherzando, si è visto peraltro il Covid,
Luca,
no Andrea?
Okay. E chiudo l'argomento, tra un mese abbiamo uno scontro diretto col Catania, peraltro due tifoserie gemellate, al 90% si giocherà a Benevento senza tifosi del Catania. Non capisco.
No, ma guarda, io spero anche su questo fronte si intervenga, perché così non si può andare avanti. Allora, Rugani divide, Andrea, te lo dico subito, Rugani divide.
Molto.
Allora, su che cosa non divide? Sono tutti d'accordo che è un grande professionista, un ragazzo serio, un ottimo difensore. Ecco, sotto questo punto di vista c'è
anche un po' di esperienza.
Esperienza, dai, ovviamente, cioè non stai a caso.
Certo.
Su questo sono tutti d'accordo. Il dibattito è se è il difensore giusto per una Fiorentina che deve salvarsi. Innanzitutto ci racconti come l'hai scoperto, dove l'hai trovato e compagnia.
Oh, allora guarda, io non ho la pretesa, perché sarei presuntuoso e direi delle bugie, di averlo scoperto, di averlo iniziato, tra virgolette, sì. Perché Daniele ha una storia, ha un percorso particolare. Quando io sono arrivato a Empoli, lui era già nella scuola calcio.
Sì.
Comunque era, in quel momento la scuola calcio dell'Empoli non era selezione, era un po' fatta così, diciamo.
Sì.
Poi con Marcello l'abbiamo costruita di fatto, e Daniele per un attimo stava tornando al club di provenienza, all'Atletico Lucca, e qui mi piace anche ricordare una persona, Galli, che era personaggio storico del calcio lucchese, presidente dell'Atletico, che disse: no, te vai a Empoli perché a Empoli migliori e cresci, e lì diciamo ci ho messo del mio.
Beh.
Poi, da lì è iniziato il percorso nelle squadre selezionate, che in quel momento non c'erano, come mi ripeto. Poi saltato qualcosa.
No, ecco, ci sei, ci sentiamo. Ci sei.
Si sente?
Sì,
ora forte
bene.
E chiaro.
No, dicevo, poi da quel momento è iniziato il suo percorso di settore giovanile, che è il percorso di un ragazzo che dava e ha sempre dato l'impressione di un predestinato, chiamiamolo così, anche se è una parola abbastanza brutta da dire. Però io ho dei flash di Daniele al settore giovanile da Empoli, che sono anche alcuni anche simpatici, no? Se posso.
Certo.
La finale dello scudetto con l'attuale under, quella che erano i giovanissimi, diciamo, Empoli-Inter, persa ai supplementari su un'autorete in comproprietà, per dire qual erano le squadre dell'Empoli, Rugani e Isai.
Figuriamoci.
a livello di under 15, 2 anni dopo, finale scudetto, ripersa col Milan allievi, e poi il sipario più bello, ne parlavamo in questi giorni con suo padre, che io ancora c'ho un po' di contatti, la firma del primo contratto fatta con me, e lì dimostra l'Empoli. Siamo stati a litigare col suo procuratore 3 ore per 3.000 euro, 2.000 euro. Quello era l'Empoli. Però questo per dire, ora sono andato, sono fuori
tempo. No, 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 invece no, sono storie divertentissime.
Daniele è un ragazzo che a 14 anni era un uomo, perché mentalmente, caratterialmente, lui voleva fare il calciatore, aiutato da una grandissima famiglia, perché io onestamente in 7, 8 anni, forse di più, 10 di Empoli, non ho mai sentito parlare di calcio la famiglia, e potevano averne ragione.
Certo.
Cioè, si sta parlando un ragazzo di quell'annata lì, il più in evidenza. Per un anno la Juventus l'ha seguito, ma non ha seguito lui, veniva a vedere un altro, fino alla primavera compresa, e noi dicevamo alla Juventus: guardate il difensore perché ci sembra più forte. Poi li presero tutti e due, l'altro era Kabashi. Però la Juventus era fossilizzata su Kabashi, su Elvis. Quindi, vabbè, sono momenti poi del percorso del settore giovanile, però allora, se è il difensore giusto, io vi dico una cosa, tutta franchezza, il mercato è finito qualche ora fa. Noi a Benevento, per fare un esempio, per rinforzare una squadra che è prima non è facile,
certo,
assolutamente, e non lo è nemmeno per una squadra che, ora dico una frase che non avrei mai voluto dire, che sta lottando per salvarsi, perché purtroppo è andata da
quello, sì, sì.
È inconfutabile. Non è facilissimo. Qual è il giocatore giusto? A gennaio difficilmente c'è il giocatore giusto che arriva a risolvere i problemi, perché chi ce l'ha se lo tiene stretto, chi ce l'ha se è una concorrente non te lo dà mai. E questa, noi abbiamo preso due giocatori sperando che ci diano una mano. Parlo del Benevento,
Sì, sì, sì.
Daniele è un ragazzo che sicuramente è un professionista, che non sbaglia una virgola, né in campo né fuori, e sicuramente ha un percorso, una voglia anche di rilancio, che in questo momento probabilmente può dare mano alla Fiorentina, io me l'auguro. Certo.
Senti, Andrea, qualità
tecniche,
lo vedi più con Pongracic o con Comuzzo?
Allora lì forse con Comuzzo, per caratteristiche, sì, per gamba, Però io dico anche un'altra cosa: in questo momento credo che la Fiorentina debba trovare una quadra che non ha,
sì,
che non ha continuità, non ha, specialmente in fase difensiva. Allora, secondo me Daniele ha la solidità e la serietà intesa come applicazione, come concentrazione in campo, che può essere utile alla Fiorentina. Poi il vederlo con, sì, è tutto vero, però poi c'è la partita che magari necessita di Rugani con o viceversa, sì, certo.
Sì. Sono degli avversari.
Esatto, per me il problema è che, il problema speriamo io, che mancano talmente poche partite che la Fiorentina deve vivere anche tatticamente partita a partita, come la finale dei Champions, ma proprio come approccio, non come che a volte nel calcio, anzi troppo spesso, si parla di carattere, di grinta, alle fine sono tutte stupidaggini. No, ci sono, sì, è vero, ma poi c'è anche la lettura tattica, e qui purtroppo, perché io penso che nemmeno il peggior sceneggiatore del mondo immaginava.
Esatto.
A parlare di questa roba a febbraio. Esatto. Però ogni partita la Fiorentina la deve vivere come un film diverso all'altro, e questo non è facile, non è assolutamente facile, indipendentemente dall'avversario, che poi purtroppo la Fiorentina ha perso punti con chi non li doveva perdere, magari ha fatti con squadre in teoria di caratura superiore. La partita col Milan, però, è una partita da 3 punti, che ci poteva anche stare,
sì, sì, sì.
E poi però avevi perso col Verona in maniera anche abbastanza...
E poi hai perso col Cagliari dopo, capito? Cioè, non...
E anche in maniera abbastanza...
Cioè, la Fiorentina, a parte che con la Cremonese, se non sbaglio, non ha vinto con nessuna delle squadre, no. E questo è un dato incredibile.
Scontri,
no?
Retti.
Questo è un dato non incredibile, molto preoccupante, perché io l'ho vissuta a Empoli. E a Empoli poi arrivavamo... Chiaramente l'Empoli a febbraio lottava per salvarsi sempre, a prescindere, anche certo, a marzo, è ovvio. Certo. Però quando arrivavi a questo momento dicevi, però con le squadre, chiamiamoli scontri diretti, sì, come sì, vuole, sì. Cioè, quanti punti abbiamo fatto? Zero, male. E di poi il rischio di retrocedere era alto, purtroppo.
Certo.
Perché poi, quelli poi sono anche... I risultati sono figli dei valori, non è che esce nulla di nuovo.
Sì, sì. E anche degli attesimenti, perché poi purtroppo la verità è che se te non hai battuto nessuna, escluso la Cremonese, però ricordiamolo, quando è venuta a Firenze non era ancora in quella posizione, era molto più avanti, no? Sì, certo. Ma della squadra del tuo campionato non hai vinto con nessuno. Con nessuno, hai perso col Verona, hai perso col Lecce, hai pareggiato col Pisa, hai perso col Parma, hai perso con...
Ma ti dirò, io non voglio essere cattivo, perché alla Fiorentina gli auguro il meglio, ma io queste partite qui quasi tutte le ho anche viste, anche in maniera, cioè...
Brutta.
Ora, non dico netta, perché non è vero, però neanche... Cioè, mi meritavo di vincere? No. Se prendo un punto grasso che
no, ti devo dire sinceramente, a Pisa la Fiorentina meritava di perdere, poi ci sono per dire, magari una, non sì, meritava sì. Di perdere col Verona, faccio per dire, poteva essere esatto, un pareggio, esatto, ma insomma esatto. Cioè non c'è un sì,
però,
filo,
però un pareggio ha detto bene, cioè non hai mai dato sì. L'impressione di dire sono più forte, la vinco, poi mi va male, la pareggio, bene, ci sta, ti girano le scatole, ma però non l'ha mai, la Fiorentina per ora non ha mai dato questa sensazione di forza, e questo è un dato preoccupante, molto preoccupante.
Andrea, ti chiedono anche un po' i nostri ascoltatori, tornando su Rugani, se ti ricorda quando poi sempre la Juve andò a prendere Barzagli, che veniva dato per finito da molti.
Allora, io su Daniele non me lo ricorda, no, perché secondo me Daniele fisicamente, per come è, non è assolutamente in una fase negativa della sua carriera, in fase calante, no? Si usa dire,
sì.
Assolutamente. Poi è chiaro, sempre al netto, ma questo vale per tutti i calciatori del mondo, di problematiche, ma
fisiche, certo.
Che io sappia non ha. No, su questo no, su questo secondo me può dare un apporto importante, perché comunque Daniele è un ragazzo che viene da un percorso, che sia la Juve, che sia l'esperienza all'estero, è di livello alto, di calcio fatto in maniera importante.
Certo.
Quindi secondo me in questo momento può essere molto più utile di un giovane, tanto per essere chiari.
Chiaro.
Senti Andrea, ti volevo chiedere un'ultima cosa, proprio restando agganciato alla tua grande attenzione e conoscenza dei giovani. Sai che questo è stato un mercato in cui si è parlato tantissimo di Fortini.
Sì.
Io non so se ti era capitato di vederlo quando era alla Juve Stabia, visto che non è lontano da voi.
Più volte.
C'è questa situazione curiosa di un giocatore che a oggi ha ancora uno stipendio inferiore a 100.000 euro, perché c'ha l'ingaggio da ragazzo, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027, quindi fra un anno e 5 mesi, una situazione abbastanza bizzarra. È stato seguito fino all'ultimo dalla Roma, ma anche un po' dal Napoli, ma la Roma era arrivata a offrire 10 milioni, ma la Fiorentina ne voleva di più. Ma al di là di questo aspetto economico, e ti dico la verità, a questo punto mi interessa fino a un certo punto, io vorrei capire la tua valutazione. Perché di Fortini? Perché? Perché ho la sensazione che la strategia della Fiorentina, perché se ci credi in un ragazzo, arriva, debutta a Serie A, gli fa il rinnovo del contratto subito, automaticamente. Quello comunque tenere la porta aperta, perché l'hanno tenuta aperta, perché ci diceva Niccolò Ceccarini che a 15 milioni l'avrebbero trattato.
Sì, sì, sì.
Ecco, ti chiedo la tua valutazione di Fortini. Che tipo di giocatore è, ma soprattutto quale può essere secondo te il suo percorso finale, cioè fino a che punto lui può alzare l'asticella?
Ma guarda, io te lo dico in maniera spassionata e diretta, e se non mi sbaglio ci eravamo sentiti in trasmissione, credo a inizio stagione,
sì,
e se ne era un po' parlato di Fortini. Per me Fortini nella Fiorentina gioca titolare tutta,
ecco,
la vita.
Ecco.
C'è un problema che purtroppo il calcio, che ci piaccia o meno, lo impone. Nella Fiorentina, che oggi è nella situazione che è, e quindi arranca punti eccetera eccetera, e va, lo spazio per Fortini è un imbuto, diventa sempre più stretto. Però per me la strategia della Fiorentina sarebbe giusta, ma non voglio fare il dirigente.
Certo,
io gli allungo il contratto, ma lo tengo stretto.
Ecco, che io immagino che però ora, con il contratto in scadenza tra un anno e quattro mesi, capisco anche che magari chi lo rappresenta
guardi altrove,
oggettivamente ragazzi,
sei in ritardo.
Ma però sai cosa, ragazzo,
è una situazione di grande forza per un ragazzo,
sì, però ragazzo viene dal settore giovanile, sicuramente anche legato a Firenze. Io non credo che poi la Fiorentina, è vero che il momento è uno dei peggiori degli ultimi quanti anni, lo sapete voi che seguite la Fiorentina da sempre. Però la Fiorentina è la Fiorentina, c'è un ragazzo che comunque esce da lì, c'è senso d'appartenenza. Sì. Io sono convinto che alla fine lui, siccome è anche un ragazzo serio, da quello che mi dice.
Sì, dico, no, ma è, tra l'altro, è tifoso della Fiorentina, tra l'altro. Cioè, ecco, tanto per essere
per
chiaro.
Me, è chiaro, ora parliamoci chiaro, perché sennò poi qui si fa tutti i dirigenti che fanno finta di non sapere le cose, no? Se la Fiorentina retrocede, Fortini farà di tutto per andare via il giorno dopo. Ma è fisiologico,
certo.
Però per me un progetto costruito in, speriamo che non ci siano le variabili impazzite, no? E si possa a Firenze costruire un progetto. Fortini è un protagonista, perché per me è un giocatore che a febbraio, non a giugno dello scorso anno, quando a Castellammare, e molto molto merito va a chi l'ha allenato, va detto,
Pagliuca,
sembrava Fortini, sembrava un pazzo scatenato, era un giocatore pronto per la Serie A,
sì, sì.
Per la Serie A dove? A vincere lo scudetto? Probabilmente no, anche se poi è tutto un darsela ad intendere, si dice in Toscana, perché poi si va all'estero, si vede le squadre che vincono campionati, sì, e sì, giocano nel 2007, no? Certo, quindi certo. Tutto, è tutto paradossale. Chiaramente poverino si ritrova in una situazione che la squadra non fa risultati, la classifica fa paura, l'ambiente è pesante, perché ribolle, è ovvio che sia pesante, certo. Chi lo butta dentro? Un ragazzo che l'anno scorso era, ha fatto, esatto, la prima volta nei professionisti,
esatto,
no, ma
esatto,
infatti un po' l'ha pagata, esatto, la situazione,
la paga, perché poi magari entra 20 minuti sereno, dalla fine, certo, in una situazione da recuperare, esatto, cioè ragazzi tutto
paradossalmente nella stessa situazione di classifica e di punti eccetera eccetera, a Empoli avrebbe giocato titolare in Serie A senza problemi,
ovviamente,
è tutto lì.
Andrea, grazie.
Girare al volo il pensiero di Lorenzo D'Agliana, Andrea, perché dice che a Benevento avete un grande centrocampista di grande futuro, Dino Meic, ex Pistoiese, un fenomeno.
Allora, Dino Meic è un giocatore fortissimo,
fenomeno,
che
bene,
sta pagando, secondo l'operazione che mi sento mia, molto mia, completamente, sta pagando lo scotto, che purtroppo è fisiologico, di venire da un girone, il girone A, dove si gioca spesso con 120 spettatori, non c'è pressione, non c'è nulla, a venire a giocare con 20.000 persone a Salerno. Quindi mentalmente lo sta pagando, certo, però si sta parlando di un giocatore molto, molto...
di grande progettualità. Grazie.
Grazie
Andrea. Grazie Andrea.
Sempre un piacere. Grazie mille Andrea.